tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Alle 7.05, venerdì 15 maggio 2026. Buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche da Martina Caronna,
buongiorno.
Alessandro Tirocchi,
ciao, ciao.
E Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Cominciamo subito insieme tutti e quattro sino alle 10, poi alle 9 naturalmente parliamo di cinema e non solo, con il sollazzo del Pappagallo, con o senza Boris Sollazzo, lo scopriremo solo tra un paio d'ore. Intanto partiamo con i Blink 182, What's My Age Again.
Radio Rock Podcast.
7-8 minuti, venerdì 15 maggio, Rosa Maria Spina. Rosa Maria Spina, signori, sul leggo clamoroso di Giorgio dell'Arte di oggi. Rosa Maria Spina sulla nostra amica, possiamo dire, no? Rosa Maria Spina su, vabbè, che vuol dire amica, però
amica in senso
tante volte in questa radio. La masturbazione assolve oltre 200 funzioni diverse. Rosa Maria Spina.
Vai, Mauri, forse non su, subito.
Leggo, ce lo dimostrerà oggi il nostro Maurizio Panico. Voglio vedere se riesce a tirarle fuori
a chi
tutte
tira fuori?
E 200 queste funzioni.
Ah.
Perché sai, dirne
io
10.
Io ne tiro fuori una, dirne... e basta per 200.
Oh,
Maurizio.
Maurizio.
Che faccio colazione,
ecco,
con la banana.
Allora, sì, vabbè. Allora, intanto, eccolo qua, Rosa Maria Spina. Risponde ad un lettore di leggo. A me fanno impazzire queste cose, ragazzi.
È una cosa
non è vero mai. Dici un attimo il contesto, che cosa
Rosa Maria Spina risponde a un lettore di leggo.
Che
si
cosa
chiama leggo,
certo,
è un lettore. Se chiamava ascolto, era un ascoltatore.
Lettore, mi dici che cosa risponde a questo lettore?
Ti dico prima cosa dice il lettore, no? Che cazzo facciamo? Scusa, andiamo per ordine. Prima leggiamo il lettore e poi
leggiamo il lettore.
Se leggiamo la risposta senza conoscere il lettore, non capiamo un cazzo, no, Maurizio?
No, giusto, giusto.
Ho 46 anni e scrive Giorgio. Ma sarà Giorgio dell'Arte a questo punto? È scritto Giorgio.
Non c'ha 46 anni Giorgio dell'Arte. Scusi, c'era 90.
Ma si porta male, che ne so.
Ma allora, tanto male.
Attenzione, ho 46 anni e una relazione sessualmente stabile e appagante. Ma da qualche mese, scrive Giorgio su leggo, ho questo bisogno continuo che non riesco a controllare.
Vabbè.
È proprio la classica lettera vera, devo dire.
Verissima, verissima.
Durante la giornata arriva questo impulso e debbo soddisfarlo. In bagno, a casa la mattina, a volte in macchina prima di entrare in ufficio, e
in
quasi
macchina.
Sempre almeno una volta. Vabbè, in macchina è un grande classico.
Dai.
Vabbè, prima di entrare in ufficio.
Non ha detto niente di strano fino adesso. In bagno, a casa la mattina, chi è che non
solo
lo fa?
Dormire.
In macchina, chi è che non lo fa? E in bagno a lavoro, chi è che non lo fa? L'unica cosa che io contesto è che secondo me io non lo farei mai in questa maniera, perché io sono per la comodità. Cioè, secondo me, a me quelli che si masturbano sotto la doccia, che ne so, in macchina, nei parco giochi, nelle cose.
Parco giochi
è
accettabile.
Parco giochi è pericolosissimo.
Sai perché non bisogna masturbarsi nei parchi giochi? Perché è scomodo.
Ah, è certo. Sullo scivoli. In effetti sì.
Bello, però sullo scivoli. Allora, dico, no. Mentre lo faccio mi sento sollevato, subito dopo mi sento uno schifo.
Vabbè.
Soprattutto al lavoro.
Cattolica.
Ho i colleghi a 20 metri, mi farebbe da pensare cosa direbbero se lo sapesse. E non lo sanno, dai.
Ma
che
sanno, ma
che frega, masturbati.
Era finta, signora Rosa Maria.
Giorgio, masturbati in pace. No, non ti permetto.
No, Rosetta Maria, come si chiama?
Adesso la chiamiamo, tra l'altro,
No, non ho paura.
La chiamiamo al telefono. Non so cosa sia cambiato, forse è lo stress. Come posso fermarmi? Dice Giorgio a Rosa Maria Spina.
Ma perché si deve fermare?
Su
perché
leggo,
la vive così?
Risponde la dottoressa
Bippe,
Rosa Maria Spina.
Non lo so.
Sarà anche un po' stanco.
Vabbè, comunque, diciamo, a parte gli scherzi, fin quando non influisce, cioè è chiaro che se ti fai licenziare perché ti fai troppo Bippe, non va bene.
È un problema.
Però,
cioè,
oppure che ne so, se ti fai arrestare, è un altro discorso, no? Però se fin quando non ostacola le tue normali attività quotidiane,
libera di
senso di colpa. Non posso mangiare perché ho bisogno di masturbare mentre mangio. Cioè, che discorsi sono? Oppure che ne so, mentre
la cosa più bella di tutto è vorrei leggere la lettera di licenziamento
alle 3 di notte per masturbarmi, non riesco a dormire. Allora sei uno scemo. Cioè, sei uno scemo, c'è un problema, no? Nel senso, è un problema. E lo risolve la dottoressa
Rosa Maria
Spina, psicoterapeuta.
E poi siamo sicuri che Rosa Maria e non Maria Rosa?
Non ti permettere. Psicoterapeuta e sessuologa.
Shara.
Allora, che scrive? Gentile lettore, quello che descrive non va letto. automaticamente come troppo desiderio, né per forza come dipendenza sessuale. A ciò che scrive se ne più qualcosa che ha assunto una funzione ben precisa nella sua vita emotiva. C'è un passaggio molto importante nella sua lettera: mentre lo faccio mi sento sollevato. Spesso quando un comportamento sessuale diventa molto frequente, ripetitivo e difficile da controllare, non riguarda soltanto la sessualità in sé, ma anche la regolazione interna di tensioni, stress, vuoti o stati emotivi difficili da gestire. Il fatto che lei abbia una relazione soddisfacente rende questo aspetto ancora più evidente. Non sembra mancare il sesso di coppia, quanto piuttosto esserci un impulso che arriva da una scarica di cui liberarsi rapidamente. In questi casi la vostra emozione può trasformarsi in una risposta automatica a stati interni di agitazione, pressione o sovraccarico naturale. A questo punto è fondamentale ricordare una cosa: la masturbazione assorbe, Maurizio, oltre 200 funzioni diverse. Una di queste è proprio la scarica di una tensione interna. La dinamica è molto simile a quella che si verifica anche nei bambini molto piccoli.
I bimbi,
non sapendo come scaricare o gestire la tensione che si accumula a livello fisico, la gestiscono tramite atti di autoritismo che non hanno alcuna connotazione sessuale, certo, evidentemente. Spoiler: sono gli adulti a dare questo significato e a considerare tale comportamento come qualcosa di anomalo, ma è perfettamente sano e naturale. Alla luce di ciò è possibile dire, e questo non significa che ci sia qualcosa di perverso in lei. Il punto infatti non è la masturbazione in sé, ma il vissuto di perdita di controllo che descrive. Quando un comportamento diventa compulsivo, il sollievo immediato tende ad essere seguito da vergogna, colpa e autosvalutazione, ed è proprio questo ciclo, tensione, impulso, sollievo, vergogna, che spesso mantiene nel tempo la dinamica stessa. A ciò si aggiunge che più ci si impone di resistere, meno si riesce, sì, a farlo, certo, amplificando ulteriormente quanto appena descritto. In questa prospettiva il bagno del lavoro assume quasi il ruolo di uno spazio di decompressione emotiva clandestina, e il timore di essere scoperta aumenta ulteriormente il senso d'allarme interno e forse lì per lì di appagamento e trasgressione. Quindi la dottoressa Rosa Maria Spina, Maurizio, non le manda a dire, eh. Il punto non è come smettere, ma iniziare a osservare cosa succede poco prima dell'impulso. E lo dico anche a tutti voi che state ascoltando, che avete l'impulso. Attenzione.
Che state in macchina, in ufficio o sotto la doccia.
Sotto la doccia e vi state masturbando, no? Amici e amiche, ascoltatrici, ascoltatori. Ci sono momenti della giornata più difficili? Stati emotivi ricorrenti? Sensazioni di pressione, noia, rabbia, vuoto? Le piace il lavoro che fa? Trova soddisfazione la vita che conduce? Comprendere la funzione assolta da questo comportamento è fondamentale per poter capire come gestirlo e in caso ridurne la frequenza. Se sente che questa dinamica sta diventando invasiva o ingestibile, può essere molto utile un confronto psicologico o sessuologico, non per giudicare il comportamento, ma per capire cosa sta cercando di regolare attraverso di esso. La vera questione non è perché si masturba così tanto, ma cosa accade dentro di lei nei momenti in cui sente di non riuscire a fermarsi. Se un comportamento si mantiene nel tempo, sicuramente lo fa perché ha assunto un significato ben preciso, altrimenti sarebbe già estinto, e solo la comprensione di questo significato può poi far capire come intervenire. Firmato dottoressa Rosa Maria Spina, nostra amica. Attenzione signori, perché questa cosa qua è molto, è la risposta chiave. Cioè il punto non è fare o non fare le cose, il punto è non essere padroni a casa propria. Cioè di non essere padroni del proprio corpo, non essere padroni, Maurizio, dei propri impulsi, non essere padroni del proprio tempo. Questo è il punto e su questo dobbiamo riflettere. Lo faremo, eh? Lo rifletteremo.
Allora, la depressione.
Arrivano. No, la depressione. Perché la depressione? È una cosa bellissima. Essere padroni.
Riflettere, padroni.
Padroni. Conoscere. Padroni. Cioè, capire perché fai una cosa. No, se deve essere una cosa che la fai perché peccato di fare. No, Maurizio. Non è
una vale per una.
Una per una. Non è che tipo fa due sighe insieme, no?
È difficile.
E allo stesso tempo, non è che può fumare due sigarette insieme. Ma.
Vuoi dire come tutto torna?
Ma. È proprio lo stesso discorso. Cioè, se mi fumo una sigaretta, bello, pacioso, è un conto. Se me la fumo perché sento l'urgenza di fumarla, perdo il controllo della situazione, e questo purtroppo è quel che accade in determinate situazioni.
Vale controllare
social network, ma non solo pippe, no, non è che solo gli uomini si masturbano. Masturbazione, social network, droghe,
per i social
c'ho
la svolta, eh?
Alcol, signori,
guarda lei,
non solo fumo, e chi più ne
e
ha
banane,
più ne ha.
Banane.
Che ti stai mangiando la banana?
Pezzetta alla volta, però mica tutta intera.
Ma Maurizio, stiamo facendo la conduzione, perché devi fare la banana? Cioè, non
ho colazione.
Ma adesso la conduzione.
Ma
che frase è sta,
ma
fa la conduzione e non a fare la banana.
Radio Rock Podcast. One on one, loro sono gli Europe su Radio Rock. Vediamo chi c'è, dai, 3899 106 600. Vai, sentiamo, diamo il buongiorno ai nostri amici Mauri il buongiorno, ai nostri amici, partendo da vediamo un po' da Telegram. Buongiorno Luigi, buongiorno a Piero che già si parla di zaganelle, quelle che si fumano, giusto?
Vedi, no, quanto sei piccolo. La zaganella è semplicemente il grimaldello per parlare dei nostri vizi e della incapacità di controllare.
Ragazzi, si parla di vita.
Masturbazione e salute.
È un vizio, è dipendenza.
Più che vizio, lì la dipendenza, però, appunto. È una dipendenza.
Va bene, sentiamo. È di quello che stiamo parlando. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi, secondo me il problema è abbastanza semplice, nel senso si formano due gruppi che si vogliono scontrare.
È come per esempio i cani
che si abbaiano attraverso un cancello.
Ma che c'entra con le vippe, scusa?
Quando tu apri il cancello, due cani si guardano.
Va bene, giusto.
Ha ragione. Parlavate della violenza all'interno dello stadio, non avevo capito.
No, che c'entra le vippe?
Comunque io, una cosa anomala, io per esempio ho visto spesso il Fulham a casa.
Il Fulham che c'entra con la masturbazione?
Adesso, però, io mi ricordo i giocatori parcheggiavano fuori lo stadio, a 50 metri dall'entrata dello stadio.
Bene. Allora,
100 metri a piedi.
Bene.
Così, chiaramente c'era pure un po' di sicurezza.
Bene.
Buongiorno, Alessandro da Livorno. Dicevi bene dei Barcani prima. In Grecia uguale. Ma il problema lì qual è? Che ogni squadra, a differenza nostra, lì è polisportiva. Pertanto, chi va a vedere la palla canestro, va a vedere anche la palla a volo, va a vedere anche la palla a mano, va a vedere anche la palla a nuoto.
Vabbè, comunque, allora attenzione, ma davvero uno deve fare la premessa che ha una relazione stabile e cazzate del genere per giustificare una sacrosanta vippa? Buongiorno. No, lui diceva, mi masturbo tanto, però voglio precisare che non è che lo faccio per mancanza di sesso, perché ho una relazione stabile e appagante. Ma questo è una precisazione che, per carità, è giusto fare. Ma nessuno pensi che nel momento in cui uno ha un problema di dipendenza, questo problema poi possa essere causato dalla mancanza, perché insomma tantissime persone non fanno sesso, ma non è che si masturba 5 volte al giorno.
Il signore diceva che proprio tipo prima, in macchina prima di entrare nel bagno, c'entra nulla,
è una compensazione emotiva,
lui lo dice perché, come dire, perché è giusto dirlo, ma non ci sarebbe nemmeno da precisarlo, slegato da,
però per un'analisi diciamo richiesta da un sessuologo in realtà forse ha senso precisarlo,
in realtà lo scrive lui, non l'ha richiesto lei, però insomma. Immagino il collega che lo vede in macchina e gli fa: buongiorno Giorgio, ti aspetto per il caffè. Si finisco la canella e arrivo. Guarda, sono lì che per me è macchiato, grazie. Pippa ben fatta, non c'è figa che la batta. Questa è una cosa sacrosanta.
L'ha detto Nico.
Ed è una grande verità, fra l'altro. Verità. Allora, in pratica, Giorgio deve prendere la situazione in mano. Ah no, quello già lo fa. Anche se la signora Rosa Maria Spina, prendi la situazione in mano, Giorgio. Prendi la situazione in mano, gli ha detto. Non riesco a trattenermi dal farmi N pipette mentre guardo il pezzotto di Aldair, cuore giallo rosso.
Stai frodando,
questo sì. Vai, sentiamo.
Allora, io che faccio il falegname, che mi seguo tutto il giorno, va bene lo stesso.
Ciao Pino. Va bene lo stesso.
Sei soddisfatto, Pino?
Falegname, va bene lo stesso. Aspetta, va bene lo stesso. Vabbè, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno. Comunque la parola masturbazione è proprio brutta, è un termine che allontana.
È desueto, no?
E mi pare bene dal latino agitare la mano, addirittura stuprare la mano, una cosa del genere.
Allora,
che brutta parola.
Lo sveleremo più tardi.
Chiamarla? Potrebbe essere il nome.
Sanno scrive, con una pippa te scopi chi te pare. Questo invece non mi piace, questo lo trovo volgare.
Sì, è vero, è volgarotto.
Anche se un po' è vero, cioè, per certi versi, no,
Maurizio? Sì, un po' è vero.
Cioè, nel senso che alla fine.
Uno tutti fantastichiamo su persone.
Vabbè, però un conto è dire fantasticare.
Certo,
è un conto
quello,
è dire
del resto,
non lo so. Resto dice pure Leopardi dell'infinito.
È quello che sostiene. Proprio Leopardi, proprio nell'infinito, tra l'altro. È un vecchio saggio, dice Nico, diceva con una pippa: te scopi chi te pare. Vedi che ritorna. Un po' questo vecchio adagio. Tragedia, ragazzi, per 5 italiani che partecipavano ad una crociera scientifica, che sono morti durante un'immersione alle Maldive. Stavano esplorando una grotta a 50 metri di profondità e non sono più riemersi. Le autorità locali parlano del peggiore incidente nella storia del paese. È ufficiale, infatti, in Inghilterra, signori, West Streeting si è dimesso da ministro della sanità. Voi direte per qual motivo? Ve lo dico io. Ha lanciato, voleva lanciare il guanto di sfida a Starmer, cioè all'attuale primo ministro, per la leadership del partito laburista. Ma non sarà facile, perché il partito al momento gli preferisce Andy Burnham. Ma chi è questo Streeting? Nipote di rapinatori. Buono. Nipote di rapinatori. Figlio di poveri.
Figlio di poveri,
nipote di rapinatori, è riuscito a studiare a Cambridge. No, il dettaglio serve per spiegare che
da dove viene. Sì,
è riuscito a studiare a Cambridge.
Insomma, è uno di noi.
Uno di noi, omosessuale.
No, questo dettaglio perché invece è necessario?
Questo
perché
non è bello.
Politicamente è interessante, no?
Sapere che omo de sostanza.
Che abbiamo finalmente un prossimo leader gay.
Passi nipote di rapinatori, ma uomini
sessuali. Cattolico, sopravvissuto a un cancro ad un rene. Quindi attenzione.
Cioè, tutte queste cose che dici sono i suoi superpoteri.
Rapinatore. Nipote di rapinatore, pronipote di carrozzieri.
No, ma questo non l'ha detto nessuno.
No, aggiungo io.
Però ci può stare.
Poi bisnipote di
frodatore.
No, frodatori. Oh. Come
ma a pipette come sta lui?
Di pipette.
Di pipette.
Sopravvissuto a un cancro a un rene, omosessuale, cattolico, studiato a Cambridge.
Sì.
Passione per champagne, passione per la birra. Lui beve tantissima birra.
Una delle schede bio più brutte della storia.
Dio,
e si diverte a sorseggiare champagne.
Mentre da schiaffi in testa ai
leghi. Che lui molto spesso dichiara: sono omosessuale. Sono cattolico. Sono sopravvissuto a un cancro a un rene. Il medico mi ha detto: per il rene, mi raccomando, pasteggia con della buona birra e nel piatto un po' di champagne.
Il piatto, come ce lo metti?
Il piatto, sì, no?
il piatto
la coppa.
È
la
tipo
coppa.
Il consommé, praticamente. No?
Ma non è il consommé.
È il consommé. No, il consommé.
Non è il consommé, è brodo.
Concierge. Ecco, brodo dei champagne.
Ma non si fa così.
Brodo caldo di champagne.
Però c'ha ragione, sai. Nella
concierge fa il portiere.
Ci può mettere pure i tortellini, no?
Ah, vabbè.
Tortellini al brodo di champagne.
Nipote di rapinatore. Uomino sessuale.
Radio Rock Podcast.
Girl, loro sono in Nirvana. Chi è il signor Streeting? Chi è il signor Streeting? Lo approfondiamo. Pensate, ha 43 anni, vive a Londra, è nipote di rapinatori,
sì.
Figliolo di poveri, omosessuale, ha un tatuaggio su una spalla,
Ma questo non c'era scritto.
Questo lo aggiungo.
C'ha tatuato su una spalla,
una spalla, una spalla.
Che ne sai?
Non legge. Vive a Londra con il suo partner Joe Dancy. Joe Dancy,
è cugino di Patrick,
consulente
Dempsey.
Di pubbliche operazioni, consulente di pubbliche comunicazioni, figlio di genitori adolescenti, cioè? 12-13 anni.
Quando l'hanno avuto?
No, adesso.
Adesso loro hanno deciso.
Che cazzo di domande mi fai? Quando l'hanno avuto? No, dove tranne 10 anni.
No, allora, non sono ancora nati.
Chiedevo.
I nonni materni finiti in carcere, rapinatori.
Allora a questo punto, anche però lui ha fatto un gran bel percorso per emanciparsi da quella roba là. Oh.
Cresciuto in una casa popolare a Torraccia.
Casal Monastero.
Nonostante ciò è riuscito a studiare a Cambridge, dove è partita la sua rapida carriera politica. Segni particolari. Due.
Un neo
omosessuale.
Non è un segno particolare.
È un segno particolare.
No, è scritto
no.
Così. Due cose apparentemente in contrasto. Primo particolare, omosessuale.
Vabbè.
Secondo particolare, eterosessuale.
Sì, diciamo.
Come la vogliamo sistemare questa storia? Oh, ieri ho visto una cosa molto bella. Un dibattito tra una femminista lesbica. Non so se l'hai visto pure te, Marti.
Ho
visto
no, sui social. No.
Un dibattito tra una femminista lesbica. E un dibattito molto acceso. Ed una attivista trans che io seguo, Roberta Parigiani, che se le davano di santa ragione in maniera molto educata, devo dire, perché sostanzialmente l'attivista lesbica diceva: non è accettabile che si dica che esistono donne lesbiche con il pene. E lei rispondeva, fatene una ragione perché esistono.
Sì, infatti, c'ha ragione.
Non ho capito,
cioè,
la questione,
nel senso,
in ballo.
Lei dice, l'attivista lesbica diceva non è accettabile che si dica che esistono donne lesbiche con il pene,
cioè, se tu ti dichiari
è come
lesbica,
dire non esistono le lesbiche.
Esatto, no, esatto, come dire, se tu ti dichiari lesbica e hai il pene perché magari appunto sei una ragazza trans, non puoi essere lesbica, che è una follia. Cioè, il mio orientamento sessuale, che c'entra col genere? Cioè,
confusione.
È una cosa.
Allora, no, dobbiamo stare calmi. Scusate. Dunque, che cos'è questo signore? È omosessuale ed è cristiano cattolico.
È brutto come lo presentiamo.
Due
però.
Cose apparentemente in contrasto lo contraddistinguono. Vogliamo dire così?
Vabbè.
Allora, il signore è omosessuale, Maurizio, ed è anche però cristiano. In primo tempo l'aveva vissuto come un conflitto, ora non più.
Bene.
E perché?
E meno male.
Perché ha trovato il modo.
Che faceva il chirichetto.
Ti posso dire ni. E sai per quale motivo? Perché lui prima era omosessuale.
Poi?
E cattolico. Era, come dire, non trovava la chiave di lettura, la chiave di volta per gestire questo
incastro.
E poi l'ha trovata alla fine. Posso essere sia cattolico che omosessuale. E per quale motivo? Vado contro i trans, che ormai è un grande classico.
Ah, ecco.
Quindi, da cattolico vado contro i trans.
Cioè, tipo il nemico del mio...
No, nel senso, troviamo un nemico comune, no?
Certo.
I trans. Ha preso di petto l'ideologia transgender. Affermando questo, quanto segue? Due punti, aperte le virgolette. Questo è un uomo di sinistra, ragazzi. È come da noi fosse, che ne so, il candidato alla segreteria del Partito Democratico.
Sì.
Per capirci. Gli uomini hanno il pene, le donne la vagina. E qui finisce la mia lezione di biologia. Si mette a fare lezioni di biologia.
Bravo.
Il signor
potevi anche evitare Starner, palla all'inizio.
Stiring è un combattente. Streeting, come si chiama? Streeting è un combattente, signor Stiring. Ma anche a livello personale è sopravvissuto a un cancro ai reni. A un cancro ai reni.
Che ce ne frega,
come se quello già lo allergia, cioè,
ma gli piace lo champagne, la champagna. ha un debole per la pinta,
ma
beve
noi,
un po' troppo.
Ma poi che gesto è quello? Non è che bevi così, affullato, di come bevi?
È il surfista.
Casca tutto, no?
È un surfista.
E quindi non beve.
Beve sul surf.
Ma come fa?
Ho capito, ma non lo fate parlare.
Mi fanno parlare. Allora, il discorso è questo. Ha un debole per una pinta, ma forse ammette non è l'ideale quando si ha un solo rene.
Direi, no? Ci avrà questo... Come
allora,
si chiama quello che guarderemo?
Per quale motivo?
Avrà detto?
Gli hanno detto, e più di una volta, se tu c'hai un rene solo e bevi la birra, ti si riempie il rene di birra.
No, non funziona.
E poi esplodi.
Così funziona.
Invece se ce n'hai due, diciamo, si riempiano a metà. E
poi si svuotano tipo vasi comunicanti.
Ma il suo handicap principale è un altro. È un altro.
Perché sono handicap questi che abbiamo detto fino adesso?
Questi sì, un po' sono handicap. Però è un altro, praticamente lui si è sporcato tutto quanto il vestito, Mauri, per la collaborazione con Trump per il controverso piano di ricostruzione della striscia di Gaza. E quindi diciamo si è macchiato, no? Perché lui si è messo con Trump... e vuole ricostruire la striscia di Gaza.
Una cosa così importante, vedere dall'ultimo come l'unica pecca che questo signore ha.
Questo si è sporcato il vestito, Martina, si è sporcato il vestito purtroppo.
Sì, vestito.
Questa è la cosa. Come patrono politico ha Peter Mandelson, o detto anche altrimenti detto Peter Mandelson, l'ex ambasciatore a Washington coinvolto nello scandalo Epstein.
Oh,
questo
bene
è il suo quadro,
suo
di,
quadro.
Famiglia.
Bene,
questo è il suo quadro di famiglia. Questa è la
sembra
sua
una persona, quantomeno.
A questo punto, cosa vuoi dire, Maurizio? Che se uno è omosessuale c'ha per forza i parenti rapinatori?
No,
no, naturalmente.
No.
Se uno è omosessuale, per forza non ha un rene? No.
Possiamo dire che essendo omosessuale è una persona normale, perché può essere un grandissimo stronzo pure un uomo omosessuale.
Normale.
Allora,
uomo omosessuale.
Vogliamo dire che anche se è omosessuale è una brava persona?
Beh, insomma, da quello
tu
che
dici,
è. Detto,
malgrado questo,
malgrado quello.
Io non lo so, mi sembra troppo.
Allora, è transfobico, ma gli vogliamo bene lo stesso?
No.
No, sì, lo so. Chiedo.
Lasciamo che sia la mamma a volerle.
Radio Rock Podcast.
La cosa di cui vi parlavo è uno scontro che credo uscirà oggi, ieri è uscita una specie di anticipazione, l'intero video sarà, lo voglio vedere perché sono molto curioso, tra appunto Roberta Parigiani, attivista trans, e Cristina Gramolini di Arci Lesbica. Video interessante, la preview era questa qui praticamente, vediamo se riesco a farvela ascoltare. Lei
sai
parlava
che io
di...
riconosco un mio limite, nel senso che vorrei capire per capire meglio la polemica, cioè, non...
sì, adesso te la faccio sentire apposta, così la inquadriamo, no? Nel
se
senso,
lo fai parlare
che la, ve la faccio ascoltare. Si parlava di lesbiche con il pene, no? dice lei,
lesbiche col pene esistono, fatte hanno una ragione, è una mancanza di rispetto verso le donne omosessuali, perché non è che una dice io sono una donna trans, mi piacciono le donne, mi chiamerò lesbica trans, no, dichiarano sono una lesbica col pene, questo è un affronto, capito Roberto, un affronto, non si può pretendere dalle lesbiche che dicano va bene, perché vorrebbe dire che per fare spazio all'identità trans, l'identità lesbica, ma non l'identità, l'esistenza lesbica viene liquidata, viene eterosessualizzata, viene aperta al maschile, questo non si può chiedere, io sono stupefatta che venga chiesto, capito?
Beh, io parto da questo dato, tu sei stupefatta che venga chiesto, però a conti fatti queste cose succedono e ci sono persone, ci sono donne lesbiche che magari sono in relazione con una donna trans.
Bene, allora questo è la preview. Ora il discorso qual è? Il punto che faceva Cristina Gramolini, mi pare di aver colto, no? Da parte di sua di Arci Lesbica è questo, dice io posso accettare, no? Noi possiamo accettare una donna trans, ma deve essere deve avere la vagina, nel senso, no, se è una donna trans lesbica, dice io, infatti lei all'inizio dice io accetto una donna trans che si dichiari lesbica, ma deve essere una donna trans. Se è una donna, perché abbiamo visto che nella comunità trans, e per fortuna aggiungo io, sempre di più è come dire, entrata in vigore la libertà, no? Di poter decidere se fare o non fare l'operazione senza che questo diventi il discrimine per dire se sei trans o no, se sei donna o no. Quindi tu sei una donna trans che può essere operata o non operata, qui sono cazzi tuoi in tutti i sensi,
tra l'altro,
va bene così.
Per mille motivazioni, per cioè, mille uno si dimentica pure questa
quello
cosa
che tu
qua,
vuoi,
capito?
Esatto, quello che tu vuoi, ma anche semplicemente che non mi
sì,
va
sì,
di farlo.
Sì, certo,
okay?
È una motivazione.
Detto questo, lei dice però, dice Cristina Gramolini, se noi accettiamo questa cosa qui... poi passa il messaggio che una trans che ha il pene può definirsi lesbica, e allora una persona con il pene non si può definire lesbica dal mio punto di vista, perché se no non esiste più il concetto di lesbica.
Ma non è vero,
viene annacquato.
Ma non c'entra niente.
Questa è la sua
sì,
opinione.
No,
non è che non è motivata di battere con lei, sto spiegando qual è la sua opinione. Non è...
Stavo esprimendo un'opinione.
Io pure sono d'accordo con Roberta Parigiani, però come dire, rappresentiamo quella che è l'altra.
Sì, no, è chiaro.
L'altra
mi domando,
presa di posizione.
Però mi domando una cosa: allora, siccome in questi anni giustamente si sta dibattendo tanto su l'orientamento di genere, l'orientamento sessuale, cioè che sono anzi l'identità di genere e l'orientamento sessuale sono due cose proprio distinte,
sì.
Diciamo che mi stupisco che la presidentessa dell'Arci Lesbica le confonda in questo caso, perché se io sono
no, non le confonde lei.
Beh, però nel senso fa un po' una sorta di mischione, perché se tu sei a livello proprio di identità sessuale ti riconosci una donna e a livello di orientamento sessuale ti riconosci lesbica, tu sei una lesbica, perché si dovrebbe...
Ma devi essere trans, però, secondo
perché?
Lei.
Ma
perché?
Capito?
Perché se no lei dice non sei una donna.
Però una cosa la ti rendi conto che diventa escludente.
Esatto, diciamo quello che viene definito in gergo tecnico TERF, no? Cioè la femminista che esclude le trans. Cioè se tu sei... In parte, perché per esempio le vere TERF non riconoscono nemmeno...
No, esatto.
Tipo J.K. Rowling, nemmeno... le donne trans operate,
sì.
Perché loro dicono è l'ennesimo sviluppo del patriarcato che fa sì che gli uomini si possano permettere anche di diventare donne, cioè si possono permettere anche
di diventare un uomo, o mi sbaglio, correggete,
certo,
certo.
Certo, no, ma,
assolutamente,
il gap sta nel fatto che tu continui a considerare quella persona che a livello di identità di genere si sente donna, ha fatto un percorso lunghissimo, dolorosissimo, costosissimo per arrivare a diventare dell'identità coerente con se stessa, e tu ancora la consideri uomo.
Io
cioè il gap è proprio lì, ancora tu lo chiami
termini,
uomo,
troppi termini, continuo a dire questo, noi noi nel tentativo di tutelare tutti, comprendendo all'interno del nostro discutere ogni tipo di sfumatura, finiremo con avere 380
Ale,
milioni
ma il
di descrizioni.
Non so le sfumature,
no, perché,
scusami,
se lo dico io da ignorante,
persone.
Una rappresentante dell'arcilesbica, no? Sì. Che io mi aspetto, dai, io sono un ignorante in materia e quindi non comprendo determinate cose, sto zitto e ascolto, perché come
ma lei
parliamo...
ne fa un discorso, Ale, lei ne fa un discorso di identità, cioè lei dice se
no,
noi permettiamo a chiunque di definirsi lesbica,
non, è chiunque.
Non esiste più la lesbica,
ma non è chiunque,
allora,
chiunque,
in assoluto non
donna.
È chiunque, perdonami,
no ma io, raga, io non la penso così, allora tu devi rispondere a me.
Non la penso a lei,
però se non capiamo quello che dice,
Io l'ho capito quello che dice, però sto dicendo all'atere che credo che tutto possa anche cominciare ad essere un pochino più, se riuscissimo ad avere, come so che è difficilissimo, però dico, se è un discorso di accettazione e di rispetto,
se io ti
di
dico,
diritti,
se
di
io
possibilità
ti dico, se io ti dico che adesso che ne so, dico per dire, no, perché poi si fa sempre presto ad essere come dire, a voler includere, no, nei diritti di poter parlare, di poter dire tutto, le persone che tutto che non toccano, diciamo, la tua sfera, no? Se io ti dico, o dico per dire, che cazzo, Giuliano Leone è un attore di teatro, tu dici no, Giuliano Leone non è un attore di teatro, per rispetto a me che sono attore di teatro, Giuliano Leone non può essere definito un attore di teatro, oppure che ne so,
io sarei
quando ti toccano sul personale,
no, quello sì, però diciamo che
stai ben attento a dire
però,
siamo tutti attori di teatro, fammi capire, siamo tutti speaker radiofonici,
no.
quando facciamo il discorso sugli speaker radiofonici e non tolleriamo che certi si definiscano speaker radiofonici, vedi come siamo attenti alle differenze, no?
Ma, sì, no, per carità, a parte che è un po' diverso,
certo,
e poi
per far capire...
sì, e io sono arrivato, per esempio, proprio per rimanere sul tuo terreno, ed esempio, io sono arrivato alla conclusione che siccome questa cosa è impossibile da impedire, nel senso che io non posso impedire a qualcuno di definirsi come vuole, e nel caso che hai citato, e quindi diciamo sorrido un po',
ma neanche
dico,
lei glielo impedisce,
no, io
però
dico, okay,
lei dice,
sì,
secondo
poi,
me non
vediamo, no, nel caso specifico Giuliano è attore di teatro,
sul palco,
dico, ok, fammi vedere, vediamo, cioè poi sarà la verità dei fatti a stabilire chi fa cosa,
però la verità è in che, come si, cioè quanta gente può
questo
teatro.
No, sul fatto che se mettiamo lì e vediamo, ci sono delle cose che ti definiscono, però, cioè tu,
sì, certo.
Io rispetto ad un architetto, perché non sono un architetto, perché se tu mi metti un foglio davanti,
però
sono
ci sono
capace...
delle cose in cui è più sfumato, no? Tu vai sul palcoscenico, c'hai 3.000 persone davanti, sei un attore, ce n'hai 300,
no,
ce n'hai 30, no, ce n'hai 3, no.
Parliamo uno spettatore, uno solo, skill sul palco, cioè, ci
ma skill
cose...
è soggettivo, nel senso che
manco per niente, no?
No, perché magari
sai controllare la tua edizione,
ma questo lo pensi te magari, perché l'altro non lo pensa.
Ah, certo, vabbè, io sono Napoleone.
Vedi, però è esattamente quello che ha detto Arcilesbi. Io sono Napoleone. Esponente di Arcilesbi ha esattamente detto questo. Ha detto, vabbè, là
però,
io sono Napoleone.
Però credo che
vabbè,
nel
torniamo
fatto...
fra poco. C'è il medico e poi torniamo
bello,
a chiacchierare 3899 106 600.
Just for fun. Sempre pronto a prendere un giorno di malattia. Sempre attento a imboscarsi nel posto giusto. Sempre disposto a farsi i c***i suoi, ma anche quelli degli altri. Lui è il medico in prima linea.
Oh, ma è possibile che ci vuole tutto sto tempo?
Vabbè, ma è un colloquio.
Ma dimmi la verità, Gino, secondo te che mi chiedono?
E che ne so, il medico ti chiederanno quello che avete fatto durante il corso d'aggiornamento, che ne so.
Ah, quindi avrei dovuto fare?
Veramente era obbligatorio, poi scusa, l'ho fatto io che sono portantino, non l'ha fatto te.
Ah, bello, io sono dovuto sta malattia e c'ho da ripittura in cucina, Ma mica mi faranno domande di geografia.
Ma che è, un esame di terza media? Te potrebbero far descrivere in profilo tipo.
E secondo te qual è il profilo migliore? Questo destro o questo sinistro?
Il profilo medico, no del viso. E comunque al massimo ti chiedono l'elenco delle malattie esantematiche.
Tipo?
Tipo quelle che c'è da ragazzino, morbillo, varicella, tosse, pertosse.
Questa la so, tosse alla seconda.
Ma che?
Tosse per tosse, tosse alla seconda o tosse al quadrato, che dissi voglia.
Ma che stai a dì? A parte che la moltiplicazione non eleva il numero a potenza, ma soprattutto...
Ma come a potenza? Ma loro vedi che fanno le domande di geografia?
Ermedio, ora ti do un consiglio. Rifà finta te sta male e vattene a casa, perché a te oggi ti cancellano dall'albo dei medici.
Ma perché i medici c'hanno un albo?
Sì, vabbè.
E invece no. Io sto colloquio lo faccio. Dimostrerò sia a te che a me stesso di essere un ermedico migliore di quello che si possa credere.
Allora, com'è andata?
Ah, non ci crederai, ho stesi.
C'hai risposta a tutto?
No, io ho portato il caffè col sonnifero dentro.
E la votazione?
Ma sono fatta da solo dopo che sono svenuti. Te saluto, Gino, vado che mi devo rimettere in malattia, che c'ho da ripittura pure la cameretta del pupo. Ciao, ciao bello.
Geniale, cazzo.
just for fun.
Radio Rock Podcast.
Offspring da Kids Aren't Alright. Vediamo chi c'è, dai. 3899 106 600, vai.
E come disse Santippe, meglio una scopata che 10.000 pippe.
No, lo disse pure Socrate, lo ribadì Santippe, perché sappiamo che Santippe era la moglie di Socrate, no? Lo disse pure Socrate, lo ribadì Santippe. Io credo che sono assolutamente contrario a questa cosa qua. Esatto, che è meglio una scopata che 100.000 pippe.
Poi dipende infatti la qualità
sbagliatissimo. No, ma poi mette su un piano la scopata diverse, su un piano più alto rispetto alla pippa. La zaganella è come il topazio, non ha volto. Ci scrive un signore, uomo sessuale e cattolico, mi sembra un po' confuso. Ma no, ma perché è confuso, ragazzi?
Invece, anzi, a me mi sembra forse più che ha compreso di più quello che la religione cattolica professa.
Forse, o comunque sia, non credo sia confuso. Uno ha il diritto di essere certo religioso, e poi l'applicazione che di talune religioni hanno dato agli altri uomini, no?
Anche lì dovremmo aprire un enorme discorso che magari non ce ne frega niente. No, perché però parliamo di religione, però
parliamo di noi, parliamo di noi.
Anche lì dovremmo aprire una grandissima
parentesi. La religione cattolica di base, no, l'accoglienza,
sì, però dice anche che gli omosessuali
andiamo all'originale,
la Bibbia,
il testo sacro comunque fatto da uomini, quindi si può cambiare.
Ma non c'è dubbio, se uno con About a Girl alza il volume, la figlia 14enne dice: ah, per piacere. C'è margine per l'abbandono sulla via Appia? È sessismo? Non è sessismo, attenzione. Aggiungo, nipote lontano di Giorgio, il masturbatore folle. Nipote lontano di Giorgio è
sempre quel signore lì?
Bravissimo, il masturbatore.
Sentiamo. E anche pansessuale è diventato il terrore di tutti i fornai, perché gli buca tutte le rosette e le ciriole.
Non è che si scopano il pane, è cosa diversa. Anche se io lo farei sinceramente, che mi piace talmente tanto. Pane, paste, pizze e prodotti da forno, tutto ciò che non bisognerebbe mangiare, io lo mangio. Ragazzi, è così, che vogliamo fare? Vai.
Io amo Giulia.
Giulia ama me. E siamo sessuali.
Allora,
ho citato il bambino di un poliziotto alle elementari. Allora, in merito allo scontro fra l'avvocata Parigiani e la femminista lesbica, purtroppo vi sono frange di quest'ultima che non credono di dover sopportare i diritti delle sorelle trans. Non è giusto, è come accade per le TERF, il femminismo non deve stridere coi diritti di nessuno, solo ampliare gli interessi a tutte. Ora il punto è, allora io sono d'accordo con te ovviamente, però cercando di interpretare, no, quello che dice Arcilesbica, il punto è che loro vedono proprio questa identificazione della donna trans non operata come lesbica come un ledere i propri diritti, cioè come un annacquare la loro identità. Dice: ma allora il confine dove lo mettiamo? Allora vale tutto. Allora perché Emilio Pappagallo non può definirsi lesbica?
Però magari i parametri possono, non so quali potrebbero essere, veramente difficile capire, che ne so. Però per esempio parametri... metti che tu decidi di definirti lesbica, io ti dico: sì, ma perché tu sei...
però i parametri non li decide Martina Caronna, li decide Arcilesbica, certo, che è un'associazione privata, certo, che ha diritto di definire autonomamente i propri criteri di ammissione.
Assolutamente sì, però diciamo che l'associazione privata, sì, è privata.
Aspetta, attenzione, è privata, ma è una fa parte del mondo Arci, che è un'associazione riconosciuta dallo Stato italiano ai sensi di una legge.
Però, attenzione,
è
riconosciuta nel... un cavillo, cioè nel senso, se è una cosa privata, ora la regola può essere sbagliata, ma se io ti ho rifiutato un'iscrizione per una mia regola, è come se io vado al circolo del tennis e non mi prendono, perché
allora,
secondo loro...
Allora Arce è riconosciuta dallo Stato italiano, però si basa sui tesseramenti, capito? Cioè nel senso, si fonda almeno le piccole sezioni sui tesseramenti dei soci.
Certo, che lo possono fare, il punto è se è giusto o non è giusto, il punto è se lo possono, se no, allora abbiamo chiuso il discorso, lo possono fare, basta, musica.
No, perché invece... poteva anche essere una roba che andava contro un regolamento.
No, ma è una cosa di cui si parla tanto.
Mancanza di rispetto verso le donne omosessuali.
Vabbè, non abbiamo, sì, il punto è chiarissimo. Allora, vediamo ancora chi c'è. Essendo io maschio, il prossimo passo sarà definirci donni lesbici col pendolo.
Poi inizia stironia capito? Per
quindi
quello,
mi sembra il discorso degli onnivori offesi per l'hamburger vegano. E quindi cosa ne pensi della definizione per la donna che va con la lesbica trans? Ancora meno lesbica della compagna, oppure no perché ha la vagina? Io ragazzi penso anche una cosa, no? e per quello dico che non ci si può non definire pansessuale dal mio punto di vista. Tutti lo debbono essere, cioè io lo dico spesso alla mia compagna: se lei ci avesse avuto il pisello o fosse stata uomo, io sarei stato con lei lo stesso, perché io mi innamoro delle persone, non posso innamorare di... cioè veniamo al paradosso, no? Lei dice no, sai, voglio fare l'operazione e mettere il pisello perché
mi sento così,
ma secondo te io lascio la mia compagna perché ma io rimango con lei, ma è normale, ma se l'amo, ma è normale che sto con una persona, non sto con organo sessuale o con... Poi può essere disorientante per taluni, però ragazzi, quella è la... cioè noi ci innamoriamo delle persone, a volte sembra che ci innamoriamo dei cazzi, delle fighe e dei culi, ma di che cazzo parliamo? Dai, su, se una lesbica non può avere il piripicchio, allora un gay non dovrebbe avere il culo. Aiutate, no, che cazzo, no, c'entra?
Che c'entra? Ragazzi, culo fino a prova contraria ce l'abbiamo tutti.
Tanta confusione. Allora, sentiamo ancora chi c'è, vai.
Che fine ha fatto quell'ascoltatore se faceva 5-6 pip al giorno?
Ah, già, è vero, Stefano.
Morto
di
Stefano.
Morto di pip. Ricordi, pip forever.
Allora non hanno diritto di esistere neanche Stefano, si chiama. Perché fondamentalmente si basano sullo stesso principio.
No, in che senso?
Non ho capito.
Non ho capito sta cosa, ripeti.
Se non hanno diritto di esistere i trans lesbiche, allora non hanno diritto di esistere neanche le lesbiche.
No, che cazzo dici? Dici?
Forse non ha capito.
Non ho capito bene.
No, forse lui non ha capito qual era il punto rispetto a questa cosa.
Cioè, semplicemente, secondo loro, lesbica è definita come donna biologica attratta da donne biologiche. Okay. Poi c'è una parte, diciamo così, dell'universo, da quello che abbiamo interpretato, che abbiamo capito, dell'universo lesbico, che dice va bene purché sia una donna che ha completato un percorso, una donna trans che ha completato il percorso e che è
che non ha il pene,
quindi, e che non ha il pene, quindi a quel punto,
perché la discriminante penso che d'aver capito che sia questa,
perché allora il punto sì, è questo, sull'organo. Maurizio, a un certo punto la linea devi tracciare, no? Dove certo. La tracci loro la tracciano sull'organo, così altri la tracciano ancora più. Ci sono anche le trans escludenti che dicono proprio se tu sei biologicamente uomo non puoi essere lesbica.
È proprio un paradosso,
vabbè,
me.
Però ragazzi
sì no, esistono e ne parliamo, va bene, è però molto, veramente
è
il paradosso
molto delicato, perché secondo me è un discorso che riguarda chi lo vive, cioè nel senso che
lo vivono tanti, per esempio le persone che abbiamo sentito adesso lo vivono entrambe,
entrambe,
quindi non è che c'è una posizione giusta o sbagliata, da
esternamente è difficile capire fino
però,
in scusa. Fondo è un po' il discorso che facevi te, no? Noi possiamo dire, allora, nel momento in cui vedi gente che si improvvisa speaker,
mandiamo la novità,
siamo tutti speaker.
Sì, mandiamo la novità e torniamo fra poco. Radio Rock Podcast. Cab for Cutie, 8:19 minuti. Non sta a me, ovviamente, come diceva giustamente Maurizio, no? Non sta a me stabilirlo, deciderlo, anche se penso che certe questioni andrebbero un pochino, come dire, di certe questioni ce le dovremmo appropriare un po' tutti,
sì,
no? Perché
sì,
sono questioni che,
battute,
che lavorano su noi tutti, perché poi io, sapete, il mio approccio è assolutamente di lavoro, certo. Cioè non deve diventare una roba di micro categorie chiuse, ma no, ma è una roba che riguarda proprio l'intera società dal mio punto di vista. Certo. Quindi ti dico che si potrebbe semplicemente gestire così, guarda, poi Roberta Parigiani sa farlo 100.000 volte meglio di me, nel senso che chiaramente si occupa di questo, però si può gestire semplicemente così: una lesbica è una donna che ama una donna. Allora è chiaro che il passo successivo è definire che cos'è donna, certo. E per me è donna chiunque si senta donna indipendentemente se abbia un pene o una vagina, il che vuol dire che può esistere una donna lesbica che abbia il pene, e sì. Qui è finito il discorso,
condivisibile.
Si chiude il discorso, questa è la mia posizione, eh? Poi può essere anche che io mi sbaglio, ovviamente, per carità. Possono rifiutarti se lo prevede lo statuto, almeno, altrimenti no, o meglio, sarebbe illegittimo. Ci scrivono, sì, però è complicato, ragazzi, perché è una materia non normata neanche dalla nostra politica, perché ovviamente sono tutte robe di cui le leggi non si sono occupate, e quindi è anche difficile, come diciamo, porre il limite e capire quello che tecnicamente si può o non si può fare. Molto più interessante, secondo me, al di là del fatto che si possa o non si possa fare, ragionare sul perché si dovrebbe o non si dovrebbe farlo, cioè, capito? Solo per capire tecnicamente come avviene l'amplesso, ci scrive un signore che ha curiosità di sapere come avvenga l'amplesso, già che qui tu sbagli, perché dici tra un trans con il pene, non è, scusa la precisazione, non è un trans con il pene, è una trans, perché è una donna trans con il pene. non è un trans, si dice una trans, no, che dico, è una lesbica, ragazzi, come vuoi che
avverrà,
avvenga?
Come vogliono loro che avvenga, cioè sì, nel senso, in qualunque
vabbè,
modo
lui vuole,
cioè...
sapere se c'è la penetrazione, questo ma... è quello che vuole sapere, perché poi è lì che si gioca la partita. Allora saranno due lesbiche che avranno una penetrazione in questo caso, cosa che ne parlavamo anche fuori onda, può avvenire comunque anche tra due lesbiche con, esatto, la vagina, penetrandosi in altri, esatto, modi, quindi insomma, quindi... sono un caro amico di Stefano. Lui non c'è più.
No.
Ha preso in mano la sua vita ed è venuto a mancare. Bella questa, non è male.
Bella,
allora, i pansessuali nacquero al terzo braccio delle Bibbie, filone di pane secco, chiara d'uovo e via. Dunque, se una lesbica non può avere il piripicchio, allora un gay non... Ah no, questo... Ah no, era quello che diceva prima il nostro amico. Allora, quindi mi stai dicendo che le lesbiche non sono state reintrodotte. Poi sentiamo ancora, vai.
Buongiorno, ammazza, oggi vi siete andati a impelagare dentro a di discorsi molto molto importanti.
Dai, passo.
Io preferivo quando facevate qua la trasmissione.
Io non bypasso nulla.
Si chiama? Siamo tutti froci col culo dell'altro.
Bravi. Allora, il dibattito è complesso. Nella situazione sottolineo l'importanza del dato biologico e sull'esperienza femminile, cioè come se bisogna avere una vagina per sentirti addosso l'idea dell'essere donna. Sono posizioni trans escludenti, dunque discriminanti. Lo sai che, allora io sono d'accordo con te, però lo sai che è difficile, è un argomento difficile, perché è un attimo che si passa dal trans escludente, quindi discriminante, al se accetto questo passaggio sto perdendo la mia identità e quindi...
quindi mi sento invasa.
Esatto. Buongiorno ragazzi, ok, è donna chi si sente donna, a prescindere da tutto, però ci sono dei limiti secondo me. E quali sarebbero questi limiti?
Quello,
guarda che la difficoltà Daniele, è quella. Cioè, si discute di queste cose perché non è semplice capire se esiste un limite.
Però lo sai cos'è? Io quando sento queste cose, mi viene, magari Daniele invece parlava, come dire, era in buona fede, voleva sapere dei limiti, però io quando sento questo discorso sui limiti, mi sembra sempre che sotto sotto ci sia strisciante l'osservazione, come a dire, allora io oggi mi definisco don. Ragazzi, guardate, questo discorso qua dell'identità è un processo, è una cosa dolorosa, dolorosa perché devi accettare un passaggio, una cosa, i familiari. Non è una cosa che io, gioco, oggi mi definisco donna, domani mi definisco... Non è un giochino, capito? Quindi il fatto che uno faccia questo passaggio, che poi lo possa fare modificando o meno il proprio corpo, è un altro discorso.
Infatti io credo che culturalmente il grande lavoro che vada fatto dalla società civile e dalla politica è far capire ai, perdonatemi il termine, i non addetti ai lavori, cioè quelli che non vivono queste situazioni, che quel tipo di situazione non è frutto di un vezzo, perché io stamattina mi sento un albero, domani un cane e dopodomani una donna. No, è quello che dicevamo, cioè parte dal presupposto che probabilmente una persona che arriva ad un processo mentale del genere sta soffrendo da anni e fa un percorso di grande sofferenza.
Perché che poi magari speriamo che questa sofferenza piano piano sparisca, perché non dobbiamo nemmeno pensare che debba essere fisiologica
psicologica
intendo dire che debba essere
un requisito fondamentale,
perché è importante la penetrazione, scrive qualcuno. Secondo me no. Secondo me è
per
una,
alcuni
è una...
sì, per altri no. Cioè, credo che anche quasi.
Beh, è una possibilità, nel senso che non è che deve essere per forza finalizzata la penetrazione.
Però c'è chi invece.
Donna
per esempio,
è mano, è la mia. Dice qualcuno, ma quanti casini inutili, eppure basterebbe poco. Basterebbe parlare di persone. Ogni persona, se vuole, può scegliersi il genere a cui sente di appartenere. Anche questo discorso di scegliere, secondo me, non è giusto, perché mi fa come parola, io scusa se mi attacco un po' le parole, però mi fa un po' pensare che uno dice oggi mi scelgo una cravatta rosa oggi. Se tu ti senti in quel modo, non è mica una scelta, ragazzi, è una presa di coscienza di come tu senti di essere. Cioè, non è la scelta, presuppone che puoi anche fare un'altra cosa.
Certo.
È come dire chi sceglie di essere omosessuale, non è che si sceglie di essere omosessuale, sei così e basta. Perché sei così? Perché non è che lo scegli e quindi potresti eventualmente scegliere
cambiare,
il contrario.
Sì.
A che serve parlare d'altro? Bastano le persone, secondo Valerio. Vai, sentiamo ancora. 389.
Male, io intendevo dire che l'unica discriminante può essere solo quella come uno si sente, non è il piripicchio la discriminante. Se io sono una trans e mi piacciono le donne, mi sento lesbica e va bene così.
Per te va bene così, per altri non va bene. Volevo condividere con voi un'esperienza personale che in gran parte vi riguarda. Qualche mese fa ho lasciato il mio lavoro a tempo indeterminato per un'altra posizione che pensavo fosse migliore, ma non è stato così. Andavo al lavoro col mal di pancia e lacrime agli occhi, per quanto non mi piacesse ho deciso allora di licenziarmi, rimanendo così senza lavoro. Per mesi non riuscivo a trovare altro, ai limiti della depressione l'unica cosa che mi faceva uscire di casa era accompagnare mia figlia a scuola. In tutto ciò c'eravate voi, che ogni mattina riuscivate a strapparmi un sorriso e a darmi un po' di spensieratezza con la vostra sincerità, passione e simpatia. Bravissimo.
Grazie.
Tutto vero.
È stato molto bello
tutto
starti
vero,
vicino.
Soprattutto sì, la passione e la simpatia, ma anche la sincerità. Adesso finalmente ho trovato un nuovo lavoro e ho ritrovato anche la mia serenità. Ringrazio tutti gli ascoltatori, anche che grazie a voi, insieme a voi, hanno contribuito a rendere quel periodo meno traumatico. Un saluto a tutti. Allora, Bruno, noi siamo noi che ringraziamo te di questo bellissimo messaggio e ti devo dire, ti rende onore, perché hai riconosciuto una cosa molto importante. Radio Rock è fondamentale nella vita delle persone.
Sì,
e deve essere riconosciuta anche dal nostro governo,
dalla Costituzione,
Costituzione e da
Repubblica,
tutti
pure,
quanti messi insieme le istituzioni,
tanti,
dal mio punto di vista. E poi si volti pagina a un certo punto, no? Poi si volti pagina.
Volti pagina.
Radio Rock Podcast. Grima con Strange Brew. Vediamo un po'. Allora, voi fate una netta sovrapposizione fra cristianesimo e cattolicesimo. Non è così semplice. No, in realtà lui è questo politico di cui stavamo parlando, inglese di cui stavamo parlando stamattina, e si chiama Wes Streeting. È cristiano cattolico, quindi diciamo in questo caso la sovrapposizione c'è. Scegliere a livello burocratico: quando nasci non ti viene assegnato un genere, poi se vuoi, quando hai maturato la tua consapevolezza, ripeto, se vuoi puoi farlo, fermo restando che se pensi alla persona il genere non dovrebbe contare, ma se lo reputi importante lo fai. Dunque, poi vediamo ancora, sono Bruno, volevo ringraziare Max il trasportatore. Va bene, poi sentiamo ancora, vai.
Ragazzi, buongiorno. Un saluto a tutti quanti. Condividere il messaggio dell'amico che va scritto. Sentire Radio Rock anche per me significa appartenere a qualche cosa.
Bravo, bello. Qualche cosa. Bello.
E in diversi momenti della mia vita, un pochino bizzarri per così dire, duri, ho ringraziato e continuerò a ringraziarvi, perché anche se vi posso sentire 10 minuti in macchina, andate a ritorno al lavoro, quei 10 minuti mi aiutano.
Grazie Luca.
E mi salvano.
Grazie. Il tentativo è proprio quello, no?
Grazie.
Di fare quello che hai appena descritto. Va detto anche una cosa, ragazzi, che vi do questa informazione sul piatto, la metto sul piatto, cioè nel senso che se voi avete un momento di delicato, di depressione, di crisi, di fastidio, di anche le cose un po' più blande, no? di che siete un po' arrabbiate e accendete Radio Rock, in quel momento Radio Rock ci sarà. Cioè non è che tu dici ho la depressione, sono in crisi, accendo, spenta Radio Rock. No, Radio Rock c'è in quel momento. Tu che ne so, non ti senti tanto, sei un po' giù, accendi, dici è spenta la radio. No, la radio funziona. Quindi per dire, questo è importante.
È importante pure lo spirito d'appartenenza,
allora,
quello di cui parlava
Maurizio. Stai scherzando?
È meraviglioso
queste provocazioni.
Buongiorno, basta, sono Bruno e ringrazio Aldair Cuore Giallo Rosso.
Adesso sono tutti Bruno? Tutti Bruni.
Bruno. Vai. Maddalena Mosconi.
Ciao,
vai.
Complimenti.
Grazie.
Ciao, buongiorno. Parlate in modo molto appropriato di tutta questa questione.
Grazie, Maddalena.
Sono commossa.
Merito tuo.
Grazie per il servizio che fate, e volevo raccontarvi un aneddoto.
Vai.
Di circa 25-30 anni fa, che stavo all'ospedale San Camillo a un convegno.
Sì.
E c'erano molti psicologi che obiettavano a un uomo transgender che non potesse essere omosessuale, perché questo avrebbe messo in discussione la sua identità di genere. E quindi pensate, e lui si alzò in piedi e disse: io non mi sono mai sentito così uomo come da quando sto con un uomo. E vi saluto, un abbraccio.
Grazie Maddalena. Buongiorno. Non si sceglie chi essere, spesso è proprio l'accettazione, proprio essere ad essere difficile come percorso, ci scrive Simona. Poi sentiamo ancora.
Sì,
vai.
Tutto corretto. Vai. Ognuno può e deve sentirsi come crede. Però
aspetta, fermo un attimo. Anche qua non è come crede, perché sennò sembra che c'è una scelta,
sì,
no?
Sì, infatti,
si sente come uno si sente, giustamente, no?
Il diritto magari a cambiare idea, oppure comprendere di aver preso un percorso sbagliato, e a quel punto si apre la porta anche a chi magari per opportunità, facendo decadere tutti i diritti delle altre persone che invece lo fanno seriamente, decide un giorno di sentirsi in una maniera e un altro giorno di sentirsi in una maniera.
Mi spiegate un secondo una cosa, ma quante persone conoscete che fanno così?
Guarda. Infatti il discorso
di che dato stiamo parlando? Sì, sì. Questo è come, adesso non voglio aprire perché sto mettendo insieme veramente due cose completamente diverse, però, però ci sta uno che si è sentito male, se non va a vaccino, allora buttiamo il vaccino via.
Non è vero. Però è proprio il principio, cioè allora facciamo così, veniamo sul terreno vostro, mi dite statisticamente quante persone esistono al mondo che nel corso della propria vita hanno fatto quattro cambi, banalmente, se ce ne stanno dieci, non è una statistica, ma neanche se ce ne stanno cento sulla popolazione, per me anche centomila nel mondo rispetto alla quantità totale non è una statistica che inerisce il discorso.
Non è come se ti piacciono i Litfiba, poi a un certo punto non ti piacciono più e ti piace un altro gruppo musicale.
Sto dicendo, voglio andare incontro a questa osservazione, ammettiamo che esistano e che siano un milione nel mondo.
Vi ho detto una cosa molto pesante. A me mi sembra come quelli che dicono: però i gay, poi qual è il passo? Gli animali, i bambini. Cioè, ragazzi, no!
La parità dei sessi, poi la prevaricazione.
Cioè, è quello, voi nascondete la vostra intolleranza, che può essere omofobica, transfobica, e a volte si possono anche combinare bene queste intolleranze. La nascondete con: però poi c'è qualcuno che se ne approfitta. Ma se ci sarà, se ci fosse un matto al mondo che fa, non cambia le cose, non cambia la regola, le proporzioni sono ben diverse. Chi so questi che voi conoscete, tutta sta gente che voi conoscete, che in continuazione cambia identità di genere nella vita. Fatemi capire. Vabbè, comunque, una mia amica trans si arrabbia quando la chiamo eteromorfo, ma secondo voi è così discriminatorio come termine? Io poi penso anche una cosa, ragazzi, ma al di là di quello che è, non è discriminatorio, ma se una tua amica trans si arrabbia, ma perché tu la devi chiamare così? Cioè, nel senso,
è vero, è come se per esempio, che ne so, io ti chiamo appunto in un modo che so che ti dà fastidio, tu me lo manifesti, a quel punto o non ti ci chiamo più, se continuo a farlo sono stronzo,
allora,
cioè sto facendo qualcosa.
Che culo questo, 10 minuti, scrive Manuela, per andare al lavoro io ci metto un'ora, non è giusto, allora domani facciamo il contrario, no?
Cambiamo.
Siete la Howard Stern romana, Daje Valentino.
No, è Howard Stern che
ad essere il The Rock Show statunitense. Vi hai fatto un grandissimo complimento, però, grazie. Vai, sentiamo. Sentiamo ancora.
Ma invece la mia domanda di questa mattina, buongiorno, se ci fosse uno o centomila che oggi si sentono uomo, poi donna, domani vanno con uomo, poi vanno con una donna, ma che cazzo, dove vi lede questo tipo di comportamento?
Radio Rock Podcast.
Scusa un attimo, che sta Marco Losseo qua? Abbi pazienza. Un secondo. La cosa che adoro di Radio Rock è che, nonostante trasmetta nel 2026, riesce a ricevere messaggi di ascoltatori che vivono nel 1926. Ragionamento. Pensa che io trovavo addirittura Princesa, che è un testo del 1996, quindi è un testo che quest'anno compie la bellezza, Maurizio, di 30 anni.
Mamma mia, come passa il tempo, vola.
E anche quello potrebbe essere un po' riformato, perché ovviamente dopo 30 anni, quindi figuriamoci i messaggi ai nostri ascoltatori. Il problema è quello che c'è fuori poi, perché insomma, ma chi è che si sveglia oggi, chi è che si sveglia sentendosi oggi donna, domani uomo, dopodomani etero, il pomeriggio omosessuale? Si scrive Angelina, giustamente. Vai, sentiamo ancora.
Perché io non ho diritto a cambiare l'identità in cui mi sento anche tutti i giorni.
Ma ragazzi,
voi hai diritto a fare quello che
forse
vuoi.
Forse voi non
dico
avete
solo che sì. Non è
ma questa è una provocazione, non è Mauri, non è quello che vuoi, questa è una provocazione del cazzo. Allora,
io posso rispondere sì, hai il diritto.
Non è che ragazzi, voi non avete capito una cosa, che non è che è un gioco questo qui, cioè non è che io uno si alza avanti, allora oggi faccio così, domani faccio colà, domani cambio,
a meno che non fosse serio che lo pensa davvero, allora bravo.
Ma che cazzo pensa davvero? È una provocazione, dai, evidentemente.
Allora, che è una roba di educazione, cioè una roba o una roba di chissà, uno psicologo forse ci potrebbe dire.
Ma no.
Se una persona dice questo, da dove nasce? È una roba di come sei cresciuto?
Io penso sia educazione e paura, tantissima paura di qualcosa,
paura
che non
allora,
sai.
Allora.
Di penso cosa? Che in qualche modo questa roba ti possa toccare. Quindi c'è sempre anche una cosa molto autoriferita.
È vero,
no?
Che si chiama omofobia, cioè
sì,
paura della cosa, della cosa uguale, no? Diciamo così. Quindi.
Ma perché io un altro, tipo un altro. cosa che forse dovremmo, le persone che ragionano prego. Così, è un'altra cosa che dovrebbe essere spiegata. Non è che la missione del gay è cercare di insidiare sessualmente un etero tutti i giorni in ogni posto e una lesbica cercare di insidiare una donna etero. Cioè questa cosa dovreste cercare di capirla.
Però non so cose razionali, cose molto,
mi piacerebbe capire l'irrazionalità da dove arriva.
C'è Tiziano che ha un dubbio, noi e io Tiziano te lo sciolgo molto volentieri. Ragazzi, mi è venuto un dubbio, aiutatemi. Se una donna sta con un uomo trans, può definirsi lesbica? No, non può definirsi lesbica perché è una donna che sta con un uomo.
Certo,
quindi non può definirsi lesbica in quella situazione. Poi è chiaro, mai può definirsi bisessuale perché magari gli piace andare anche con le donne o stare con delle donne. Però in questo specifico caso, se sta con un uomo trans, è un uomo e quindi in quella non è una
in
relazione.
Quella relazione
non
sì.
è una relazione omosessuale, mi sembra evidente. Vai,
buongiorno,
sentiamo.
Buongiorno. A prescindere sono d'accordo su, ovviamente, qualunque tipo di libertà personale che non vada a ledere la libertà altrui, quindi puoi essere quello che vuoi,
però...
quello che vuoi, chiaramente sempre nei limiti della libertà altrui. Però se un giorno ti svegli uomo, un altro giorno donna, e io poi non so come cavolo te devo chiamare, ma anche è colpa mia,
Allora,
quindi è un problema di appellativo.
Sì, però anche qua, ma chi è che un giorno si sveglia uomo, un giorno si sveglia donna e poi si risveglia uomo?
Sì, poi donna.
Giorno, il terzo giorno.
Allora,
di che cazzo parlate?
Posso portare un esempio?
Di chi
allora,
non ho capito di che cazzo parlano.
Allora, guarda, te lo dico, comunque te lo sciolgo questo dubbio. Qualche anno fa,
allora, no, io vorrei.
Parlando,
aspetta,
ma
sta parlando.
Conto?
Io vorrei.
Cioè, conto meno del caffè.
Una cialda di caffè.
Guarda, che cazzo di maleducazione.
No, è maleducato.
No, aspetta,
io vorrei
non è che
una
tu
cialda...
conti del caffè. Non ti considero proprio.
Io vorrei una cialda maleducata. È
una cialda maleducata.
Cialda decaffeinata.
Ma l'esempio di Martina.
Vai.
No, allora, quello che diceva. Anni fa lavoravo a scuola.
No, Martina, non ci annoiare.
C'era questa ragazza, ragazzo. Che lei era gender fluid, quindi si sentiva, veniva un giorno che era palesemente Marco e un giorno che era palesemente Angelica. E noi ci adeguavamo, insegnanti stessi, la chiamavi quando era Marco, quando era Angelica, l'Angelica.
Sì.
Quindi no, però
tu parla
per dire,
di gender fluid,
era gender
lui
fluid,
parlava
lui...
di uomo, una donna,
sì,
e quindi è diverso.
Succede
lui
succede quasi mai.
Sì, però lui sta dicendo un'altra cosa, uno che un giorno si definisce in un modo, il giorno dopo si definisce in un altro, quindi non è un gender fluid, è uno che cambia costantemente.
Sì.
Gender fluid va benissimo. Comunque anche,
sì,
anche nel tuo caso, qual è il problema, ragazzi?
Non c'è problema, a parte che la persona te lo dice, cioè a parte che lo vedi, cioè è molto, non so come dire, è molto chiaro.
E poi mi chiedo,
cioè,
quante volte ti è capitato in tutta la tua vita? Una?
Non una, lei.
Giusto?
Sì,
e
sì,
basta.
Lui.
Oggi mi sento a carrozzo. Ci scrive un amico, poi sentiamo ancora.
Ma, per me è semplice, nel senso, uno deve lasciare libertà, deve... il problema non è se uno è gay o trans o quello che è lasciare libertà.
Ferma un attimo. Allora, gay e trans non stanno sullo stesso piano.
Bellissimo.
Allora,
sì,
gay attiene all'orientamento sessuale, quindi uno può essere, diciamo così, gay, lesbica, bisessuale, Martina dice pansessuale, eccetera eccetera, sono tutte denominazioni che sono sfumature diverse, diciamo, no? Dell'orientamento. Poi c'è l'identità, cioè come uno percepisce se stesso,
e uno
può essere che può essere non coincidente col sesso biologico alla nascita, no? Quindi cis o trans, cis se è coincidente, trans se non è coincidente. Bene, più o meno così. Così almeno, perché se no fare un listone e mettere gay trans sembra... infatti anche...
Sì, tutta la stessa
cosa. Io dico anche la verità, anche i porno, no? Che c'hanno... Adesso, a me quella pagina mi fa girare i coglioni. Quella pagina che mi chiede se io voglio i video. Vi capita, no? Quando andai sui porno, ti si apre una pagina e ti dice vuoi etero, gay o trans. Già mi fa girare i coglioni perché etero, gay e trans non stanno sullo stesso piano. Quindi un conto è etero e gay e un conto è trans. Sono due cose diverse. Ma poi perché mi devi far scegliere? Io voglio tutto. Cioè, voglio etero, gay e trans. Che cazzo, perché devo puntare uno di quei? Poi non ci hanno messo il pulsante tutto. Ammettici il pulsante tutto. Così almeno io posso cliccare lì. Scusa.
Pulsante...
Libertà alle altre persone di fare quello che vogliono. Non c'è nessun male in questo. Tutto qui. Poi con la libertà le persone ci fanno quello che vogliono, ci cambiano identità, eccetera, che qualsiasi altra cosa che non fa del male a
molto agliato. Bene, molto bene, molto bene. Il signore ha parlato. Vai, sentiamo ancora, vai.
Oh, amica, che biologicamente è donna, che in alcuni periodi decide di darsi un nome maschile.
Quindi è uomo.
In alcuni periodi vuole essere chiamata con il suo nome di nascita. Però, di base, alla fine è confuso.
Probabilmente sei confuso o confusa.
Ma non è, allora, ma io non riesco
aspetta,
a
però non ho capito, per esempio, che questa persona non ho capito di biologicamente nasce donna, poi qual
dice
è
dice che si fa chiamare a volte con
a volte,
un maschile,
quindi è gender fluid, non ho capito. Non ho
detto amica che biologicamente è donna.
Biologicamente è donna,
nasce
sì.
donna.
Che alcuni periodi decide di
alcuni periodi
maschile, altri periodi
ah,
maschile.
Ah, gender fluid.
È gender fluid.
Vabbè, ma te che cazzo te ne frega? Non ho capito qual è il problema tuo. Non vi riesco a capire, ragazzi. Fate quello che vi viene chiesto, non rompete i coglioni, no, ma
fa che fa così. Uno che ne vuole approfittare, non uno che ne sente davvero la necessità.
Ma
e ne
approfittare
basta
di
uno.
Che?
Ma approfittare di che?
Ma approfittare di che? Le sovvenzioni, ti danno i soldi.
Guarda
se
che
fai
cammina, cammina dritto per strada, tranquillo per strada, che te salta.
No, no,
nessuno.
Lui pensa, no, non tanto di lui. Lui pensa che ci siano delle persone. Diciamole tutte le cose, ragazzi, perché se non qua stiamo sì.
Fammi capire perché
non ci nascondiamo dietro un dito, ragazzi.
Non ci nascondiamo.
Lui, questo signore che si chiama, voglio dire anche il nome e il cognome. Allora, si chiama Andrea Bidacchi.
Su Andrea non credo, Bidacchi sì.
Allora, no, Andrea Dragasti dice questa cosa giustamente, cioè giustamente per lui, che secondo me in maniera folle, dice che ci sono delle persone, secondo questo signore, che per trar profitto sessuale, cioè per poter andare a rimorchiare persone, cambiano la loro identità a seconda delle convenienze.
Ma che vantaggio è?
Ma che ai fini pratici, che qual è il vantaggio? Che
ma
dici, Madonna, che svolta la vita.
Che se voglio andare con uno, dico a seconda di quello che.
Ma se vede che ti piace sia uno
che
l'altro.
Ma scusa, che te frega? Gli piacerà tutto quanto?
Ma poi
non è problema.
No, gli piacerà. Aspetta. Non gli piace, ma finge che gli piace.
Però, ma non è
possibile.
È una cazzata.
Ma è chiaro che è una cazzata.
Sì,
ma poi c'è un punto di orientamento in altro. Di nuovo,
Andrea, spiegaci perché, guarda, c'hai confuso.
Andrea mio.
Adesso sì, caffè
decaffeinato con la cialda.
Pure io.
E affinato con la cialda dentro la mia tazza.
Radio Rock Podcast.
Oscar Duke con Don't Want to Know If You Are Lonely. Vediamo un po', dai, 3899 106 600. Intanto diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Allora, senti, non voglio qui, ci sono tantissimi messaggi. Dunque, c'è chi dice, Marco dice, chi cazzo affronta un cambio di sesso per opportunità? Magari mangi una pizza margherita per opportunità. Informazione per i maschi etero, noi gay cerchiamo altri gay e in linea di massima ci riconosciamo fra noi. È decisamente più pratico.
Cioè del sessismo omofobo nel sì, ci riconosciamo tra noi.
È eterofobo, casomai.
No, però anche un po'. Cioè, anche come dire, no, vanno in giro a cercarsi tra loro. Sì. Che sentono l'odore.
Vero. Cioè, allora, Andrea Pidacchi sospetta che uno cambi il sesso in base all'opportunità o meno di free drink per uomo o donna nei locali. Attenzione.
Ah, ecco per quello.
Ecco. Vai, sentiamo chi c'è. Vai.
Ciao Radio Rock. Volevo portare un attimo la mia esperienza. Io ho 37 anni. Sono omosessuale, fidanzato da 10 anni. E fino a 10 anni fa, anzi più di 10 anni fa, io avevo paura di tutte queste persone di cui sento le loro, tra virgolette, opinioni basate sull'ignoranza e sulla paura. E per colpa loro mi sono molto nascosto negli anni, specialmente durante l'adolescenza, perché mi sentivo in pericolo, mi sentivo in difficoltà, mi sentivo sbagliato. Ora, a 37 anni, per fortuna, ho una nuova consapevolezza e mi rendo conto che mi ha mandato un affanculo tutti quanti.
Bravissimo.
Allora, posso dire?
Sembra un ottimo.
Io?
Sembra ottimo.
Me lo tatuo. Perché
sembra ottimo.
Sobrio, posato.
Calmissimo.
Ha detto delle cose giustissime. Allora, e poi l'ultima cosa è la più giusta di tutte. Mi ha mandato un affanculo tutti quanti.
Mi sembra, cioè, non fa una piega.
Posso avere il numero del tuo terapeuta? Perché è il migliore che c'è in giro.
Va bene, sentiamo ancora. Dunque, vediamo. C'è Barbara che dice: proprio ieri noi della Gay Helpline siamo stati da voi a parlare proprio di questi temi. Grazie per la visibilità. Grazie. Grazie a voi, Bianca Aurora, donna trans insegnante, che ieri ha testimoniato con Paolonia. Grazie.
Buongiorno,
Barbara.
Io sono Barbara, la mamma di un ragazzo trans di 20 anni. Siamo stati ospiti di Radio Rock ieri sera alla trasmissione di Paolonia e abbiamo parlato di questi argomenti, perché sia io che mio figlio siamo operatori della Gay Helpline, che è un servizio del Comune di Roma, il primo servizio nato in Italia 20 anni fa presso il Gay Center di Roma. La Gay Helpline ha una linea telefonica contro l'omo, lesbo, bintransfobia. E noi raccogliamo tantissime di queste telefonate. Stiamo parlando della vita delle persone, perché i nostri figli rischiano di morire, quindi è un argomento importante e serve tantissima informazione e divulgazione, perché da quello che io percepisco dalle persone che intervengono è l'ignoranza. Quindi la cosa fondamentale è informare. senza grazie. L'informazione non riusciamo, e senza la consapevolezza non riusciremo mai a combattere la discriminazione. Quindi
grazie,
ringrazio
Barbara.
Per la
grazie.
Divulgazione.
Come dice Guccini, allora, l'ignoranza è uguale a morte.
Senti, dobbiamo parlare dei film in uscita questo weekend.
Io non li ho visti però.
Nessuno.
Per essere sicuro di parlare di Aldair Cuore Giallo Rosso.
No, perché Aldair Cuore Giallo Rosso esce.
Esatto. Scusami.
Cioè esce. No, perché io mi sono pure posto il problema. Dico, ma se noi oggi parliamo di Aldair Cuore Giallo Rosso, sentiamo che fa, poi parliamo un'altra volta. Perché il film esce il 21, però
perché
intanto,
no?
Visto che bravo, visto che c'è stata l'anteprima, voglio dire che
Boris... su Barrio ci sono tre articoli su Aldair Cuore Giallo Rosso, non vorrei dire,
voglio dire e pensate che io ho scritto, posso dire? Sì. Io ho scritto un articolo per Barrio che non è su Aldair Cuore Giallo Rosso, ma lo cita però, esatto. Però Aldair Cuore Giallo Rosso è stata un'esperienza speciale, siete stati tutti uno ad uno magnifici. Io aggiungo, c'è chi è stato più magnifico di altri, sì. Ma questo è un altro discorso.
Chi ha avuto l'idea?
Tipo Boris Sollazzo. Lui lo è il documento. Tutti abbiamo avuto. Lui lo è il documentario. Ci fa bene. Allora, ragazzi, no, a parte gli scherzi, siamo stati un gruppo fenomenale. Vi dico una cosa, abbiamo litigato un botto, adesso voglio svelare, prima, durante e dopo, ma proprio un botto.
Ma nessuno era presente quando lo facevamo.
Ci siamo picchiati selvaggiamente, però ci vogliamo tanto bene, quindi è stato veramente un gruppo di lavoro, e io parlo male spesso di queste persone, le massacro anche fuori onda, ma anche in onda. Con molto piacere, con molto gusto, come si fa fra amici.
Però lo facevamo pure prima di Aldair Cuore Giallo Rosso,
lo faremo anche dopo.
Una cosa che
lo faremo anche dopo, però a parte gli scherzi, l'abbiamo ripetuto 50.000 volte, io l'ho detto alle presentazioni, è stato un bel gruppo di lavoro, di persone che si vogliono bene, all'interno di questo gruppo, il nostro Paolino in vetta cose, no, Paolo Zocconali, Tapper Porto, che è la maglia del cuore, ci ha presentato Aldair, il dottor Roberto Collo, che voi ben conoscete, ci ha avuto questa idea fantastica, che è stato un po' l'uovo di Colombo, nel senso, una cosa semplice, ma nessuno ci aveva pensato prima, dice perché non la facciamo, e ci ha avuto anche la forza, la determinazione di crederci sin da principio, un po' spingendoci, no, a farlo. Io ho contattato Groenlandia, abbiamo lavorato tanto insieme in questi ultimi mesi, chi più chi meno. Qualcuno non ha fatto un cazzo, mortacci vostra.
Tipo io?
Però no,
cioè, io sono firmato.
Hai scritto il film. Cioè, tra l'altro, voglio dire una cosa: Boris è un lavoratore atipico. Cioè, Boris è un vero. Se c'è un genio, è Boris Sollazzo, perché Boris non lo vedi mai. Nel senso, però poi tira fuori.
Questo è geniale, prendere dei soldi senza che
no,
mi vedi mai.
No, è tipo Maurizio Paniconi.
Quello è.
Maurizio rompe i coglioni, però poi ti tira fuori la zampata che tu dici: ma guarda questo, che
Boris,
cazzo.
Se ce lo siamo detti più volte, siamo molto simili.
Sì, è vero.
Ma vi posso dire, laddove sessuali. Meno ve l'aspettate, laddove meno. Sì. Ma tu non hai visto neanche uno dei film sto weekend? Cazzo, una fa?
No, sono visto. Stavo scherzando. Era una battuta. Per poter dire le tre parole al del cuore giallo rosso.
Ok. Allora, vediamo i film in uscita questa settimana. Allora, Aldair Cuore Giallorosso esce settimana prossima. Sì. Invece,
però
abbiamo,
non è l'attesa di Aldair Cuore Giallorosso essa stessa.
Aldair Cuore,
se hai prenotato il biglietto, se no, no.
Lo sguardo misterioso del fenicottero.
Bello, bellissimo.
Cartavia, senso del dovere. Sì. Modern Mary. 3 chilometri alla fine del mondo e i figli dopo di loro, The Lunch, A Letter to America, Il principe della follia, Quasi grazia, Le tigri di Montparnasse, Obsession, Maborosi, Baglioni dell'anima, giuro non sto scherzando, tutti
che sono
Manipulation, con la pioggia dentro, Pranzo la domenica, ora dovete fare una frase di senso compiuto con tutti i titoli che abbiamo detto.
Bello.
Iron Maiden, Burning Ambition. Vai Boris, da che partiamo?
Allora, la cosa esilarante è che in tutto questo titolo non c'è l'unico film decente.
Ah no, aspetta, che è precedente.
In the Grey.
Come si chiama?
In the Grey di Guy Ritchie.
In the Greg.
In the Grey.
Ma in the Grey non mi risulta qua, come cazzo è?
Lo so, è uscito il 14
maggio.
Ah,
e allora che poi? Vabbè,
scusa, che
no, il 14 maggio. Non ce l'ho io qua, però.
Lo so, però c'è.
In the Grey.
Allora, il film è di Guy Ritchie, che è sempre uno che, insomma, va guardato con interesse. Io sarà che sono figlio di quegli anni, i cialtroni di quegli anni li adoro. Guy Ritchie ha un grandissimo pregio, che è stato un regista cialtrone che ha sempre rivendicato il fatto di essere cialtrone, e lo è nella maniera più divertente, cioè uno che si diverte con il cinema, si diverte proprio col mezzo, si diverte nel prendere gli attori e piegarli alla sua poetica. L'ha fatto per esempio, se vi ricordate, con Brad Pitt in The Snatch, dove era clamoroso, insomma
è uno incredibilmente divertente, secondo me, che è una, per un regista non di commedia, è una grandissima, un grandissimo pregio, ed è forse l'unico erede di quell'action anni 80 che si unisce al cinema d'autore, diciamo outsider, indipendente degli anni 90. Non aveva fatto granché negli ultimi anni, cioè uno di quelli che purtroppo la Danny Boyle è uscito un po' fuori dai radar, perché a un certo punto il tuo stile, quando è così riconoscibile, invecchia. E quindi ha fatto un'idea, ha avuto secondo me un'idea molto intelligente, cioè quella di andare su un grande classico, in questo caso l'Heist Movie, il film della rapina per intenderci, costruendo un racconto che lo proteggesse dai suoi difetti ma che gli consentisse di entrare dentro. E secondo me fa il suo personale Ocean's Eleven, solo che Soderbergh lo aveva fatto più pettinato, più divistico, e lui lo fa più alla The Snatch, con dei personaggi più estremi, più assurdi, divertendosi sul fatto, proprio come in The Snatch, che dei criminali possono avere più colori, più divertimento. Ha un'idea straordinaria di prendere Henry Cavill, che non so se vi ricordate, è il super, uno dei Superman peggiori che abbiamo avuto, non tanto per colpa sua, che per colpa dei film, ma proprio perché secondo me per come lo hanno costruito, cioè nel senso che invece di sporcarlo uno così bello, che è quello che insomma è sempre l'errore che hanno fatto anche con me, lo hanno in qualche modo patinato in maniera estrema. Quando è arrivato sullo schermo sembrava una specie di immenso come si chiamano i pupazzetti che vengono venduti,
action figure.
Un'immensa action figure, e questo lo ha ammazzato purtroppo a livello attoriale, e soprattutto lo ha ammazzato perché era difficile riportarlo in scena, nonostante sia un ottimo attore. Qui si sporca, si diverte, diventa un altro, sfruttando comunque la bellezza, e funziona. Quindi film, questo è il classico film del si può vedere, nel senso che un set è pieno, non c'è niente di sbagliato. Ovviamente non è il capolavoro di Guy Ritchie, anche perché secondo me aveva bisogno di un film rifugio in cui dire guardate che sono ancora nei radar, di fare un film anche popolare che potesse incassare. Il risultato è che secondo me è il film della settimana, in una settimana va detto, non proprio straordinaria, però insomma funziona, dai.
Bene, allora intanto ti devo dire una cosa, che tra pochissimo torniamo e ci saranno delle domande molto piccanti per il nostro Boris, e davvero difficili. Tra pochissimo però torniamo con i Porcupine Tree. Radio Rock Podcast. La Chiesa con She Does It Right su Radio Rock. Allora, nel The Rock Show ti scrivono: Boris, hai visto su HBO Max Halfman, dall'autore di Baby Reindeer, che tra l'altro stanno spingendo tantissimo con delle campagne pubblicitarie, insomma ci credono evidentemente. L'hai vista, Halfman?
Sì, bello, non mi ha entusiasmato, nel senso, non però... C'è un però, nel senso che la campagna pubblicitaria mi ha un po' alzato il livello di aspettativa. Quindi, essendo uno, cioè io mi sto abituando a una fruizione diversa, no? Cioè, prima vedevo tutto in anticipo e in qualche modo ero vergine da tutta una serie di aspettative. Adesso sono molto più vicino allo spettatore, soprattutto sulle serie TV, ci arrivo quando ci arrivano gli altri. E se c'è stata, anche perché valutate una cosa, che le serie televisive, se tu escludi proprio HBO Max e pochi altri, hanno pochissimo hype, perché quasi sempre arrivano e non se ne è parlato. Cioè, se voi pensate che La Grazia è finito su Netflix e te ne accorgi solo perché sta sulla schermata, ma nessuno te l'ha detto, e a livello di comunicazione, se arriva Portobello su HBO lo sai, perché è una delle poche serie
lo sai. Un'altra cosa, tu se l'hai vista, sai un'altra cosa, io non l'ho ancora visto, che è passata un po' inosservata per questa ondata di roba, di serie, film, cose. È il film sui Peaky Blinders. Io non ho sentito parlare pochissimo. È uscito il film sui Peaky Blinders su Netflix.
Però
io lo vorrei vedere, ma non sono ancora riuscito a vederlo.
L'ho visto ed è...
Non è un peccato, diciamo.
Da fan assoluto e completamente addicted con proprio tutto quel mondo lì, ti dico che dico, boh,
Boh. Cioè, tu sembra un consiglieresti fan movie fatto da addetti ai lavori, cioè quindi senza nemmeno l'entusiasmo del fan movie.
No, nel senso che io dico, ok, l'ho visto perché per me non poteva esistere il fatto che io non vedessi quel film e rivivessi certe cose.
Peaky Blinders.
Poi ho pensato che in realtà, ma se fosse un film che per uno che non è così innamorato della serie, lo vedresti? Boh, come tanti altri, per cui non ha spostato nulla proprio, insomma, in quel mondo lì.
È un film che ha la fortuna e la sfortuna di essere... appunto di essere della di questa serie, di questo brand. In che senso? Che la fortuna perché ovviamente non sarebbe mai stato prodotto, sì, altrimenti sì, esatto. La sfortuna perché sarebbe un film dignitoso.
Bravo, se non appartenesse a quel
però
brand.
Invece così è una delusione,
cioè, un pochino sì, anche che... perché tra l'altro si vuole trovare una, è come se volesse trovare una conclusione ad una saga divisa in tante stagioni che in un paio d'ore di film è difficile snocciolare, tu spiega tutto, raccontare, dare degli sviluppi. C'è, vabbè, non
poi io vorrei anche capire una cosa che adesso io andrei a farmi lo sto facendo a memoria, quindi magari mi sbaglio, però l'arrivo delle piattaforme in Italia è stata scaglionata più o meno una ogni due anni, quindi l'ondata comunicativa è sempre stata: arriva questa piattaforma e c'è un botto di roba, sì, fantastica. In alcuni casi come Apple e HBO Max era vero, in altri casi come Amazon non era vero,
no,
e avevano diciamo sparato tutte le possibilità prima, e questa roba ha drogato completamente. Quindi se una serie ha un battage pubblicitario complica completamente la tua fruizione, perché inevitabilmente alza o abbassa le aspettative.
Allora,
perché non c'è comunicazione.
C'è un amico che scrive: volevo chiedere a Boris, mio compaesano, se ha visto qualche corto in gara al Mad Limes di Salerno, perché proprio il fotografo di Marco Sommella si è visto qualche corto, e perché proprio il fotografo di Marco Sommella, anche lui nostro compaesano.
No, però se me lo vuoi mandare lo vedo volentieri.
Lo vede volentieri.
boris.sollazzo@gmail.com.
Benissimo, lo vede volentieri. Allora, caro Boris, intanto notizie all'ultima ora, sto leggendo sull'Ansa.
Al dai, il cuore giallo rosso avrà 700 copie.
No, esce il 21 maggio, lo sapevi?
21 maggio. No, quando esce?
21 maggio. Allora, signori, in attesa dobbiamo trovare qualcosa da fare, quindi parliamo di un altro film in uscita questo weekend.
Obsession. No, perché sono 13.
Sei preparato?
Sono 13.
Non era già uscito un film questo?
Credo sia il settimo con questa sì. se tu conti che anche Ossessione di Visconti, che insomma,
allora mi incuriosisce molto Obsession,
e sono 70 anni che
film di Carrie Barker mi incuriosisce parecchio. Vai, prego.
Ma fai bene, perché allora viola tutti i nostri pregiudizi, sì. Lui è uno youtuber che arriva e fa un horror e tu dici vabbè, non lo andrò a vedere nemmeno mai, se mi sparano in bocca, perché cioè è tutto sbagliato.
I presupposti sbagliati.
Oh, là veramente conta l'aspettativa bassa, perché insomma io avevo letto uno youtuber, va nel genere rifugio, l'horror, sarà una cosa citazionista e tutto quanto. Oh, Obsession è uno dei migliori horror degli ultimi anni, era una cosa incredibile. Anche per i difetti che pensavo che avesse, cioè non è citazionista, addirittura prende spunto da una puntata dei Simpson che viene citata all'interno del film, e non so come abbia fatto, perché Matt Groening non dà nulla, quindi insomma sarebbe interessante capire come è arrivato.
Sì, come c'è arrivato.
È un film che racconta un qualcosa che è tabù, completamente tabù, non so come chi dirvelo non facendo spoiler, però diciamo che avete letto La stanza dei bottoni di Stephen King? Uno dei racconti meno famosi di King, ma un capolavoro. Ed era una bambina che mi pare comprasse una specie di scatola, un carillon, che gli dava più o meno tutto quello che desiderava. Cioè, che ne so, una volta la apriva, uscivano delle caramelle, un'altra volta apriva, uscivano dei giochi, un'altra volta la apriva e poteva esprimere un desiderio. E l'ingranaggio geniale di quel racconto di Stephen King era che lei otteneva quello che voleva, ma ogni volta c'era un effetto farfalla, cioè ogni volta sul resto del mondo in generale, cioè non solo quindi nel suo paese, nella sua famiglia, sul resto del mondo quello che lei desiderava spostava qualcosa nelle vite degli altri. Ovviamente se tu dai a una bambina la possibilità di avere tutto, lei vorrà tutto e quindi questo spostamento sarà, insomma, certo, un movimento tellurico.
Certo.
Io ve lo ricordo, credo che si fosse la stanza dei bottoni di Wendy, lei mi pare che sia la stanza di Wendy.
Okay.
Leggetevelo perché è clamoroso. Qua succede quindi la stessa cosa, e lui è Ben, ragazzo timido, introverso, adolescente, quindi prende questo come si dice, nella puntata dei Simpson era una zampa di maiale, mi pare, sì, che dava questo potere. Qua è un oggetto, insomma, un altro oggetto che non vi dico perché ha un senso narrativo. Sì. E lui può chiedere quello che vuole. Tra le cose, okay, che chiede, che cosa può voler chiedere un ragazzo timido e introverso, adolescente?
L'amore di una ragazza.
Esatto. Però se, diciamo, questo amore artificioso, perché tu l'hai ottenuto in quella maniera là, e magari non sei stato proprio preciso nel dire che cosa volevi, quello che puoi ottenere, diciamo, stai attento a quello che sogni, perché lo potresti ottenere. La cosa incredibile è l'attrice,
okay,
che ovviamente diventa un oggetto sessuale che in qualche modo, non so come dire, inevitabilmente perseguita il protagonista. E quindi, e soprattutto, lei non deve mostrare una spontaneità, lei è sotto un incantesimo, quindi tutto quello che racconta lo deve raccontare in termini di lui ha desiderato questo, io faccio questo, quindi racconta, è una specie di bambola che fa smorfie,
tipo ipnosi, che, praticamente,
esatto, però è brava perché all'interno di un contesto in cui lei non deve sembrare troppo strana per tutti gli altri, insomma. Oh, è stato bravissimo. La cosa che mi colpisce tantissimo è quanto lui avesse in mano i meccanismi dell'horror. Se chiama Obsession.
Hey, avventura.
Lo so, io sono così, io sono come Despacito, no?
Allora, Despacito.
Questo è meglio.
Quindi,
Despacito. No, però io faccio la stessa cosa. Non mi ricordo qual è la stand-up,
che basso,
la stand-up comedian bravissima, ma non mi ricordo il nome, che dice il reggaeton noi lo possiamo cantare noi occidentali, ma siamo assolutamente assolutamente vietato ballarlo perché non abbiamo la giusta mobilità del
bene,
tranne
Martino.
Obsession di Carrie Barker, quindi
sì, si deve vedere perché è veramente notevole, bravo.
Radio Rock Podcast.
Senti, caro Boris, velocissimo ti voglio leggere due messaggi. Il pensiero sul film The Lunch, l'hanno girato dei miei amici, suono e audio perfetti, secondo me è interessante, puoi parlarne bene per favore,
no,
Boris?
Ne parlo bene perché è un buonissimo film, okay. Quindi mi sono non sapevo che era di questo ascoltatore, quindi se poi ne parlo
ascoltatrice.
Male perché, ascoltatrice, perché mi dà fastidio, insomma, sembra
no. No, dai, diamogli, era uno scotore persona, scotatrice,
no,
persona,
sì, per bene. Motivo di, però ottimo, bravo.
Ottimo. Netflix ha una libreria che è tipo la discarica in Argentina, ma la serie Untold è fantastica, ci scrive un altro signore.
Ma allora, io vi posso dire una cosa, io vi do un consiglio che a me ha dato Daniele Vicani, non mi voglio prendere.
Ok.
Andatevi a cercare su Netflix,
sì?
O per titolo, cioè o per parola chiave, o per nazione, e troverete delle perle rarissime.
Sì, è vero.
Se seguite fatto il loro algoritmo,
no,
il loro algoritmo
è
fatto da scimmie impazzite.
Hai ragione, hai ragione.
È una roba, anche perché sono molto estremamente come dire, sono fragili dal punto di vista informatico, quindi hai tanti accessi di gente, certo, che cerca di hackerarti. E non ci riescono, Morris, quasi mai, però a me per esempio mi hackerano gli spagnoli e mi fanno sempre avere poi nell'algoritmo una roba spagnola terribile.
Io bypasserei la Spagna. Bene. Allora attenzione, sentiamo.
Volevo sapere una recensione del film Fuck Me Hard e Rintroducimelo del grande Joe Barry Rotz.
Allora senti, sì, ti devo dire questo, sì, ho visto Carriato Boris, volevo subito entrare a gamba tesa con una domanda. Dimmi. Che ne pensi della serie Lupin? Ho appena recuperato seconda e terza stagione, quella di
la serie televisiva.
Sì, secondo me alti e bassi. Buona l'idea, ma realizzazione un po' forzata. Che ne pensa il nostro? Ma
lui dice quella storia, quella
no, quella penso di Omar Sy. No?
Quella di Omar Sy. Posso dire?
Dillo.
Se fosse stato solo una citazione di Lupin sarebbe stata notevole.
Sì.
Così alcune cose sono un po' faticose.
Bene. Allora, io ti dico questo, dobbiamo chiudere, facciamo solo un riepilogo, sì. Direi di fare un riepilogo di quelli alla nostra maniera, quindi...
Boris, per favore, sì. Facciamogli riepilogo, sì. Solo giudizio.
Solo giudizio, allora, ed è questo il riepilogo, ormai il bilancio arriva soltanto a sta cosa qua il venerdì. Allora, praticamente, Obsession, abbiamo detto...
Si deve vedere.
Poi abbiamo, solo giudizio, Iron Maiden Burning Ambition.
Dai, però, mi fai dire proprio.
Se stanno fan degli Iron Maiden.
Cosetta,
dai, dilla, una cosetta. Veloce,
allora,
veloce.
Sono 50 anni di Iron Maiden. È un documentario musicale così come deve essere fatto. Cioè, ma senza voli pindarici e via dicendo. Cioè, se tu hai. L'ha dimostrato Martin Scorsese con Rolling Stone. Se tu hai accesso totale agli archivi degli Iron Maiden, se hai la possibilità di parlare con loro, se hai la possibilità di andare all'interno di un fenomeno, non devi fare il fenomeno tu e semplicemente prenderti tutto quello che è possibile. È molto interessante perché individua le tre cose fondamentali: la dialettica tra Harris e Dickinson, cioè tra il rigore, diciamo, la creatività, la fanbase degli Iron Maiden. C'è tanto spazio non solo per Eddie la mascotte, ma per in generale la comunità internazionale di fan, che dimostra che gli Iron Maiden sono una cosa un po' diversa dagli altri. A un certo punto, se non sbaglio, c'è proprio uno di loro che dice: noi non volevamo avere successo, noi volevamo diventare una leggenda,
sì,
e quindi volevamo diventare un fenomeno di costume. E poi c'è questo accesso infinito al materiale, che diventa qualcosa di estremamente interessante, perché alcune cose non le hai proprio mai viste e non te le sei mai immaginate. E è bello perché poi questa cosa, Burning Ambition, è proprio questa ambizione incendiaria, sì, di diventare una leggenda. Nonostante poi la cosa, tu dici vabbè, ci sarà dell'arroganza, no, cioè nel senso hai l'impressione di guardare una comunità, no? Cioè, sì, voglio dire, lo spazio che danno a Eddie è sovradimensionato rispetto a qualsiasi altra.
Quindi Iron Maiden,
Se vedere,
in The Grey,
se vi piacciono gli Iron Maiden non potete non andarlo a vedere.
In The Grey
si può, non so perché ho detto che era il film della settimana,
non lo è,
perché i ricci
cambiati idea,
il film della settimana forse Obsession.
Molto bene, chiudiamo qua il The Rock Show di oggi, chiudiamo qua il sollazzo e papagallo di oggi. Appuntamento.
Ciao a tutti.
Lo so ragazzi, che dobbiamo fare
questo
parte...
come mi dispiace.
Senti, ma in attesa del prossimo venerdì, che ne so, tipo, mi dai un consiglio su che cosa andare a vedere mercoledì prossimo?
Allora, mercoledì prossimo andare a vedere
giovedì prossimo, scusa,
stavo pensando mercoledì prossimo riposare, sì, esatto, per andare poi il
come
21
Torino si è reso,
anche perché
come
ragazzi poi lo ricorderemo 21, 22 e 23 facciamo altre tre, ne posso più, facciamo altre tre anteprime con Aldair in sala. Aldair, regista Simone Godano, le presenteremo il film di nuovo in sala, poi vi diremo gli orari.
E vi dico una cosa. Se amate Emilio Pappagallo, andate tanto a vedere Aldair, perché magari aumenteranno le presentazioni in sala e potrete vederlo tante volte.
Bello.
Se non lo amate, portate anche gli amici, perché aumenteranno le presentazioni in sala e forse potrebbe anche schiodare e noi potremmo fare Emilio Pappagallo, cuore di Radio Rock.
Bellissimo, farete The Rock Show senza Pappagallo. Grazie ragazzi, alla prossima, a lunedì, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. Tutto il meglio dei 106.6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.